considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @radiopopolare.it. Che potete riascoltare le puntate andate in onda andando sul sito di Radio Popolare e come si dice scaricando i podcast. Che potete andare a visitare la pagina Facebook Considera l'Armadillo, che io cerco di tenere sempre molto aggiornata. Se la visitate e avete voglia anche di mettere un mi piace sulla pagina, come spesso vi dico, gli armadilli sono ben felici, mettiamola così. Vi dico subito che nella seconda parte della trasmissione parleremo di galli, gallini, upupe, civette e altri animali. Ve la lascio un po' così in sospeso. A noi adesso abbiamo parecchie cose di cui parlare. Peraltro vi confesso, insomma, col cuore in sospeso per Andrea Camilleri, che come avete sentito anche nei nostri notiziari è stato ricoverato questa mattina d'urgenza per un arresto cardiaco. Insomma, ecco, chi lo ama tanto come me, e siamo in tanti, voglio dire, credo che abbia, come dire, il cuore lì a Roma, in quell'ospedale. Ma tra poco iniziamo a parlare di un po' delle cose che ci sono in ballo a proposito della questione animale. Tanto per cambiare, la Lombardia, insomma, si sta distinguendo grazie al ministro, no, all'assessore all'agricoltura Rolfi, che, come insomma sappiamo, è sempre molto attento e solerte nella ipotesi di sterminio per gli animali. Beh, insomma, c'è da dire che appunto questa volta nel mirino sono le nutrie, e come sempre insomma la Lombardia tende a distinguersi per la sua capacità di pensare all'unico modo per risolvere le questioni, che è quello di uccidere nei più svariati modi. Allora, intanto io per, come dire, iniziare con un po' di più di tranquillità questa trasmissione, penso che insomma ci possa stare la canzone che adesso vi farò ascoltare. È una canzone tratta dal bel disco di Vinicio Capossela, che è quello che si chiama Ballate per uomini e bestie, e allora vi faccio sentire I Musicanti di Brema.
Un asino fatto vecchio che non serviva più al padrone, a colpi di bastone la pelle doveva lasciare. Non servi più, sei in esubero, ma ancora puoi darmi utile. Ti caverò la pelle e per tamburo la venderò. Più che la pelle c'ho bella la voce, l'asino disserragliò. Diventerò cantante verso Brema se la squagliò. Andiamo a suonare a Brema andremo a suonare, superbi cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, a Brema andremo a suonare nella banda municipale. L'asino così andava, con sentimenti nuovi, un cane incontro stracco, con la lingua e gli occhi di fuori. Fastidio non mi dai, ma utile nemmeno, così mi disse il padrone caricando un pallettone. Non buono più per la caccia, cacciato sono scappato, ora in mezzo alla strada il pane come lo guadagnerò. Andiamo a suonare a Brema andiamo a suonare, superbi cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, a Brema andremo a suonare nella banda municipale. Lungo il cammino un gatto nero di malumore, che ti andò di traverso per avere questo colore. Siccome c'ho vecchi denti, e i denti non prendono topi, piuttosto che farle fusa, mi provarono a fare fuori. Come si può stare allegri se ti vogliono annegato, dopo una vita passata a cacciare i topi dal loro prato? Andiamo a suonare a Brema andremo a suonare, superbi cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, a Brema andremo a suonare nella banda municipale. Così tre musicanti arrivarono in un cortile, un gallo a squarciagola con strilli e canti cacciava la bile. Che strilli, che già mattina, e che non vedrò la sera, domani per pranzo e festa, e non avrò né collo né testa. Scappa con noi a suonare, la voce l'hai bella e forte, di meglio della morte, troveremo qualcosa da fare. A suonare, andiamo a suonare a Brema, superbi cacciati inutili, andiamo a suonare insieme, a Brema andremo a suonare nella banda municipale. di notte a piedi andavano come il carro di Lucignolo, il loro palcoscenico videro in un comignolo. Era una tana di briganti, ma scapparono pure i santi quando sturarono la via al loro concerto di barberia. Quattro son meglio di uno per fare una sinfonia, per farsi largo tra quanti ti vogliono morto tolto davanti. Andiamo a suonare a Brema, a Brema andiamo a suonare, a qualcosa può ancora servire che ha sempre abbassato la schiena. Andiamo a suonare a Brema, andiamo a suonare insieme sui vecchi cacciati inutili, andiamo a suonare insieme in questa casa, saremo benone cantando per sempre questa canzone. Andiamo a suonare a Brema, a Brema andiamo a suonare.
Ed era naturalmente Vinicio Capossela con questa sua ballata di ballate per uomini e bestie, un album secondo me bellissimo che vi sto facendo ascoltare di volta in volta perché secondo me ne vale decisamente la pena. Allora, ci sono tante cose di cui vorrei parlarvi, ma siccome lo rimando sempre, invece è un peccato, c'è un libro che io non credo di riuscire a presentarvi in questa stagione, ma che invece vale sicuramente la pena di segnalare con molta forza. È il terzo nato, diciamo così, di questa bellissima collana dell'editore Adelphi. L'ultimo è una collana che si chiama Animalia, questo è il terzo volume, si tratta della stampa del libro di Bernd Heinrich, La mente del corvo. Bernd Heinrich è professore emerito di biologia all'Università del Vermont e praticamente ha dedicato una parte della sua vita allo studio del corvo corax. Corvus corax è il nome scientifico, sarebbe in realtà il corvo imperiale, e siccome in realtà i corvi, si sa, sono animali estremamente intelligenti e che hanno, come dire, interessato fin dall'antichità gli osservatori della natura, insomma, il professor Bernd Heinrich ha dedicato questo libro di più di 500 pagine a un'esperienza da lui vissuta, come dire, anche in prima persona, che lo ha portato, insomma, a conoscere in qualche maniera la vicenda dei corvi. E a questo proposito, tanto per così, insomma, in qualche maniera incuriosirvi, vi leggo qualche rigo dalla sua prefazione al libro La mente del corvo, ed è questo: ricorderò sempre il giorno in cui i corvi entrarono a far parte della mia vita. Era il 29 ottobre 1984. Quel pomeriggio fui attratto da un gruppo di corvi imperiali che schiamazzavano intorno a una carcassa di alce. Se erano riusciti ad attirare la mia attenzione da oltre un chilometro di distanza, certamente avrebbero attirato altri corvi. Sembrava quasi che, sbandierando ai quattro venti la loro scoperta, i corvi intendessero condividere quella preziosa fonte di cibo con i loro simili. Un comportamento enigmatico in animali notoriamente solitari e territoriali, che mi colpì profondamente, tanto da indurmi a scrivere un libro, Corvi d'inverno, il mio primo libro sui corvi, sui miei tentativi di trovare una spiegazione. In realtà, già più di due anni prima avevo avuto una sorta di anticipazione di quelle che sarebbero state le mie ricerche future. Il 21 febbraio 1981 scrivevo nel mio taccuino di un sogno fatto la notte precedente. Camminavo in una foresta buia e misteriosa e a un tratto sentii i richiami dei corvi, uno dei suoni più belli che conosca. I corvi mi comunicavano che il loro nido era vicino. I loro richiami erano pieni di promesse. Stavo per raggiungere qualcosa di nuovo. Stavo per fare una scoperta emozionante. In quel momento mi svegliai. Trovare un nido di corvi era sempre stata una mia aspirazione. Cosa si nascondeva nella sfera più intima della vita di quella specie? Perché mai tanto interesse per i corvi? Il corvo imperiale, Corvus corax, è il più grande tra i corvidi, in genere più grande anche dell'astore e della poiana a coda rossa. In questo libro, quando si parla di corvi, ci si riferisce di regola al corvo imperiale. 50 anni fa, il corvo imperiale era rarissimo nella parte nord-orientale degli Stati Uniti, mentre la cornacchia americana, che somiglia vagamente al corvo imperiale, era e continua a essere molto comune. Nel 1936 George Mitch Sutton, ornitologo alla Cornell e illustratore naturalistico, scrisse che i corvi sono diffidenti e solitari per natura. Descrisse i corvi come una specie selvatica difficile da osservare e, come la maggior parte delle persone che hanno avuto modo di studiarli, affermò che questi animali hanno abilità fuori dal comune. Tutte le specie animali risolvono in un modo o nell'altro gli eterni problemi del trovare cibo, creare alleanze, procurarsi un compagno, trovare riparo, costruire un rifugio e prendersi cura della prole. Eppure, sin dall'antichità, i corvi hanno sempre ricevuto un'attenzione particolare per la loro somiglianza con l'uomo. Perché? Che cosa li rende così speciali da essere spesso paragonati a Homo sapiens? L'uomo si è sempre ritenuto diverso e lontano dagli altri animali, forse perché, commenta l'esperto di leoni Craig Packer nel suo libro Into Africa, noi, anche se viviamo in formicai di cemento ammucchiati uno sopra l'altra, anche se entriamo e usciamo in file ordinate nei nostri aerei e nelle nostre autostrade, ci inventiamo la soluzione per ogni problema che incontriamo via via, mentre una formica segue meccanicamente istruzioni programmate nei minimi dettagli. I corvi, così come gli uomini e a differenza della maggior parte degli altri uccelli, non sembrano avere istruzioni già pronte per tutti i problemi dell'esistenza. Se le avessero, non sarebbero considerate creature estremamente intelligenti, né sarebbero stati rappresentati nella mitologia come creatori, distruttori, profeti, giullari e truffatori. Le loro bizzarre e apparentemente contraddittorie reazioni mi hanno sempre meravigliato, ma la bellezza del mondo naturale si nasconde spesso nella tensione tra opposte tendenze e il divertimento, per quanto talvolta faticoso, sta nel cercare di portarla allo scoperto. Per farsi un'idea di come funziona la mente di un corvo, bisogna partire dall'osservazione del suo comportamento nell'ambiente naturale e raccogliere il maggior numero possibile di dati, attingendo senza pregiudizi a ogni possibile fonte di ispirazioni. Da quando ho scritto Corvi d'inverno, ho intensificato e ampliato notevolmente la mia ricerca originaria su questi uccelli. Ho cercato di osservare i corvi da quanti più punti di vista possibile, nel tentativo di fare luce non solo sui loro adattamenti comportamentali, ma anche sulle ragioni di questi adattamenti. Centinaia di persone hanno condiviso con me le loro osservazioni, permettendomi di vedere dove i miei occhi non potevano arrivare. Ho esaminato tutti quei racconti con attenzione, ma ho potuto includere soltanto quelli che erano rilevanti nel contesto di questo libro, senza mai dimenticare che gli aneddoti si trasformano facilmente in interpretazioni personali e che i fatti tendono a essere ingigantiti senza l'antidoto della conoscenza diretta. D'altra parte, escludere completamente questi racconti avrebbe significato ignorare i fatti che li hanno ispirati. Nel caso dei corvi, il confine tra l'interpretazione e i fatti è molto sottile, ma, come ha detto Mark Pavelka, che ha studiato i corvi per conto del Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti, nel 90% dei casi, quando ti raccontano una storia su un animale, si tratta di un'esagerazione. Nel caso dei corvi, però, è vero il contrario. Per quanto la storia sia strana o incredibile, è molto probabile che almeno qualche corvo si sia davvero comportato in quel modo, perché un corvo è un individuo con una sua personalità, una formica no. Può darsi che sia impossibile dimostrare in senso letterale o assoluto se un animale abbia o meno emozione, coscienza o capacità di ragionamento. Si tratta di caratteristiche soggettive, individuali e difficili da definire, che compaiono in linee evolutive indipendenti e raggiungono la loro massima espressione in alcune specie di primati, nei cetacei e forse nei corvidi e nei pappagalli. Cercare di misurare esattamente il livello di espressione di ciascuna di queste caratteristiche in una specie animale è come cercare di stabilire nel continuo temporale il momento esatto in cui un bambino è in grado di parlare. Quando all'età di poche settimane il bambino emette solo gorgogli, siamo sicuri che non ha ancora iniziato a parlare, ma quando in seguito chiede alla mamma «Mi legge ancora la storia del bruco affamato?» Non c'è dubbio che lo stia facendo, ma i suoni che il bambino emette a metà strada tra i primi vocalizzi e la prima frase completa possono essere classificati solo in maniera arbitraria. Lo stesso vale per i vari aspetti della mente, con l'aggravante che la nostra capacità di misurarli è ben più scarsa della nostra abilità nel misurare i suoni. Le sensazioni che ci donano il profumo di una rosa o l'aria di una giornata di primavera, per quanto ci sforziamo di dimostrare in maniera obiettiva e indiscutibile il loro effetto sul nostro comportamento, rimarranno per sempre racchiuse in una sfera privata. E questo è l'inizio della prefazione di questo bellissimo libro che si chiama La mente del corvo, è del professor Bernard Heinrich, è edito da Adelphi ed è il terzo volume di questa collana, come vi dicevo, bellissima, che spesso vi cito. È una collana che ha pubblicato precedentemente il libro di Peter Gottfried Smith, che si chiama Altrimenti, e è tutto dedicato allo studio dei polpi e insomma di molluschi, ponendosi una serie di interrogativi appunto sull'intelligenza animale. E il primo libro che ha aperto questa bellissima collana Animalia di Adelphi si chiama Al di là delle parole ed è un libro di Carl Safina che per l'appunto si interroga sulla comunicazione su tre grandi specie, quella degli elefanti, quella dei primati e quella dei cetacei. Quindi insomma sono tre libri preziosi, molto interessanti, scritti peraltro con una penna bellissima, mi viene da dire, e che quindi suggerisco caldamente. Adelphi, collana Animalia, l'ultimo nato, La mente del corvo, erano uscite anticipazioni su questo libro e sulle scoperte che vengono fatte a proposito sulla intelligenza e la mente del corvo. Questo libro in realtà è stato scritto, dunque aspettate che me lo ero annotato, nel 10 anni fa, però ci è voluto tutto questo tempo per averlo tradotto in italiano, e di questo ringraziamo decisamente la casa editrice Adelphi, che per l'appunto ci ha come dire fatto un po' questo regalo, mettiamola così. Vi ricordo che state ascoltando Considera l'armadillo, noi e altri animali. Ci sono tante insomma cose che non ci piacciono. In Trentino ancora una volta c'è il rischio che un orso venga catturato perché è considerato, come dire, difficile. Non ci piace per niente né questa definizione né quel che potrebbe accadere. Ancora una volta i cinghiali sono nel mirino, è proprio il caso di dirlo, in tutta Italia. Non si vuole capire che la questione cinghiali non è risolvibile con la caccia, con l'uccisione, perché in realtà, come gli etologi e gli scienziati ci continuano a raccontare, insomma, la questione è molto più delicata e complicata, e quindi è sciocco, e anzi diciamo pure che è abbastanza criminale l'idea che uccidere un cinghiale risolva il problema. Interroghiamoci piuttosto su, insomma, l'industria delle salsiccette di cinghiali, perché magari con quello scopriamo anche qualcosa di più, ma questo è un'ipotesi. Vi ricordo che continua la mobilitazione a proposito della sperimentazione legata a sei macachi e legata all'Università di Torino. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Continuate a seguire i vari siti, la LAV, ma non solo, sono tante le associazioni che si stanno muovendo, soprattutto con mobilitazioni, cortei, sit-in e cose di questo tipo, sia a Torino che a Parma, che sono, diciamo, i due poli dove queste due università, da una parte quella di Parma ha negli stabulari questi macachi e dall'altra quella di Torino starebbe, insomma, per iniziare questa sperimentazione, ahimè, molto invasiva e dolorosa. Ci sono botte e risposte, c'è un'interrogazione, c'è una raccolta di firme rivolta alla ministra della Salute Grillo, che insomma, sostanzialmente le chiede, insomma, di verificare la questione di questa sperimentazione. Vediamo che cosa succede. Io non sono sinceramente molto ottimista, ma stiamo un po' a vedere di che cosa che come evolverà la situazione. Ora abbiamo la pubblicità tra pochi secondi e poi iniziamo con la seconda parte di Considera l'armadillo, che, come vi dicevo in apertura, è dedicato a galli, galline, upupe, civette e altri animali, ma lo scoprirete tra poco, per l'appunto, grazie al nostro sguardo all'esterno. Quindi scoprirete tra poco di che cosa andiamo a parlare. Allora, la pubblicità e poi torniamo subito dopo.